Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Obiettivo: rinegoziare al ribasso quel 39%. Il Consiglio federale punta ancora su negoziati commerciali con gli Stati Uniti. Ritorsioni come dei controdazi oppure un ricorso all'OMC sono giudicati in questo momento inopportuni e inefficaci. Obiettivo: sconfiggere Hamas. Il governo israeliano approva il piano del premier Netanyahu che prevede l'occupazione di Gaza City. Non ci sarà l'Ucraina al vertice sull'Ucraina che avrà luogo nei prossimi giorni tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump. Lo Sport: calcio Conference League, di male in peggio per il Lugano travolto dallo Zeglie ieri sera a Thun per 5-0. Ieri il Consiglio federale ha dichiarato di voler proseguire le discussioni con gli Stati Uniti per ottenere almeno una diminuzione dei dazi del 39% imposti da Donald Trump. Ma sempre ieri in conferenza stampa è emersa anche una certa fatica da parte del Consiglio federale nel far valere le proprie posizioni davanti alla Presidente americano. Ci si può chiedere quindi se non siano proprio le caratteristiche istituzionali e culturali della Svizzera a rappresentare un ostacolo. Ma sentiamo Aaron Guidotti.
Il Consiglio federale era convinto che la prima proposta fatta agli Stati Uniti fosse buona e ampiamente condivisa dagli americani, ma sottovalutato il fattore Trump, l'imprevedibilità e il decisionismo del presidente. L'incompatibilità tra il metodo svizzero e quello americano è chiaramente emersa dai dettagli presentati ieri sulla famosa telefonata tra Donald Trump e Karin Keller-Sutter alla vigilia del 1 d'agosto. Per il presidente americano, Karin Keller-Sutter non l'ha ascoltato e ha utilizzato un tono sbagliato. In realtà Karin Keller-Sutter ha spiegato di aver semplicemente fatto presente che il deficit commerciale degli Stati Uniti nei confronti della Svizzera non è da interpretare come una perdita. Se poi ha usato queste parole perché vuole aumentare la pressione, non ci resta che stare al gioco e non prenderla sul personale, ha detto lei, difendendo la sua posizione da alcuni giudicata troppo da maestrina e poco incline a coccolare il presidente. I dettagli sulla nuova offerta fatta dalla Svizzera per diminuire i dazi non sono pubblici. Di certo è più generosa, qualcuno però suggerisce di andare oltre e di bluffare. Non è un approccio che piace alla Presidente della Confederazione. Secondo lei la Svizzera fa solo promesse che può mantenere, deve rimanere un partner affidabile e fedele ai propri valori. Valori che però potrebbero remare contro nei futuri colloqui, anche perché il Consiglio federale sottostà un mandato negoziale e quindi meno agile rispetto a un presidente o un primo ministro che può agire da solo, promettere senza troppe costrizioni interne.
Insomma, il Consiglio federale vuol continuare a percorrere la via delle trattative, della ricerca di una soluzione consensuale con gli Stati Uniti, nonostante l'atteggiamento duro e a tratti quasi irrispettoso da parte del presidente Donald Trump. Sono infatti scartate, perlomeno al momento, contromisure. Ma sentiamo Alan Crameri.
Se gli argomenti non sono stati ascoltati, perché non rispondere con controdazi o altre ritorsioni? In fondo, dalla Svizzera arrivano buona parte degli investimenti stranieri negli Stati Uniti.
Il faut voir le rapport de force. 9 milioni contro 341 milioni.
Una questione di rapporti di forza. 9 milioni di abitanti contro 341 milioni. Questo è il primo evidente argomento avanzato dal consigliere federale Guy Parmelin, responsabile per l'economia. Ma poi c'è anche l'interesse generale dell'economia svizzera, basata molto sulle esportazioni e che quindi vuole evitare a tutti i costi un'escalation nel commercio globale.
Il faut voir qu'une escalade des tensions commerciales n'est pas dans l'intérêt de notre pays.
Scartato il braccio di ferro tariffale, si potrebbe tentare quello giuridico con un ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio che vieta dazi arbitrari.
La priorità per il Consiglio federale è di trovare, la Presidente vient de rappeler, una soluzione negoziata.
Non è il momento, dice ancora Parmelin, perché i negoziati per tentare di abbassare i dazi sono in corso. Ma il Consiglio federale non scarta del tutto questa opzione. Forse potrà essere presa in considerazione più tardi.
Per l'instant, il Consiglio federale ha toujours dit qu'il se gardait toutes les options ouvertes.
Di certo vincere un ricorso davanti all'Organizzazione Mondiale del Commercio sarebbe complicato. Le procedure durano anni e questa organizzazione mondiale, che ha il compito di garantire regole corrette sul mercato globale, da anni è praticamente paralizzata. proprio dagli Stati Uniti, che mettendo il veto sulla nomina dei giudici impediscono il funzionamento della sua corte.
Intanto, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti hanno imposto dazi sulle importazioni di lingotti d'oro da un chilogrammo. La mossa, secondo la testata, è contenuta in una lettera del 31 luglio all'agenzia statunitense delle dogane. Non è però chiaro se i dazi siano già in vigore, non è neppure chiaro quale sia la loro aliquota e se si applichino a tutti i paesi. I lingotti d'oro da un chilo costituiscono la maggior parte delle esportazioni d'oro dalla Svizzera verso gli Stati Uniti. UBS ha deciso di uscire dall'alleanza bancaria per emissioni zero, un programma lanciato dalle Nazioni Unite nel 2021 con lo scopo di allineare gli istituti di credito agli obiettivi di politica ambientale e energetica entro il 2050. UBS è solo l'ultima tra le grandi banche ad aver lasciato questa alleanza. I dettagli con Marzio Minoli.
L'alleanza, sotto la sigla NZBA, ovvero Net Zero Banking Alliance, si propone di allineare il sistema bancario, ovvero le attività di prestito, investimento e mercato dei capitali, agli obiettivi di zero emissioni entro il 2050 e oggi questa alleanza conta 127 banche. Il comunicato di UBS è scarno. L'Istituto di Credito Elvetico dice che, in seguito alla valutazione annuale delle adesioni legate alla sostenibilità e al clima e con l'aumentare delle competenze interne in materia, si è deciso di abbandonare il progetto, ma che continua ad impegnarsi per la sostenibilità, riconoscendo, citiamo, l'importanza di una transizione ordinata verso un'economia a basse emissioni di carbonio. UBS comunque è solo l'ultima in ordine cronologico ad abbandonare l'alleanza. Lo scorso dicembre 6 delle maggiori banche statunitensi avevano lasciato, seguite poi qualche settimana fa da alcuni colossi britannici come HSBC, ma anche giapponesi e canadesi si sono ritirati, mentre le grandi banche europee al momento non danno segni di voler abbandonare la nave. Tra i motivi di questo fuggi-fuggi generale, da più parti si indicano le forti pressioni dell'amministrazione Trump, che non vede di buon occhio le iniziative volte alla protezione del clima, favorendo piuttosto politiche a favore delle energie fossili.
Il governo israeliano ha approvato nella notte il piano di sicurezza per la striscia di Gaza presentato dal premier Benjamin Netanyahu. Il piano prevede l'occupazione di Gaza City da parte dell'esercito e un percorso in 5 punti per mettere fine alla guerra. Le Nazioni Unite hanno messo in guardia sulle possibili conseguenze catastrofiche sia per i civili palestinesi sia per gli ostaggi israeliani di un'espansione delle operazioni militari alla città di Gaza, dove si trovano ancora centinaia di migliaia di persone. In collegamento c'è ora Michele Giorgio, il nostro collaboratore per la regione. Allora, Michele, come si è giunti a questo voto e quali saranno le immediate conseguenze?
Sì, buongiorno. C'è stato un dibattito molto acceso all'interno del gabinetto di sicurezza e questa decisione è arrivata nel cuore della notte, infatti è stata comunicata poco fa, appena qualche ora fa, e appunto prevede l'occupazione del capoluogo della striscia di Gaza, Gaza City. Non si parla di occupazione di tutta Gaza, ma credo che la cosa faccia poca differenza, perché Gaza City, oltre ad essere la città principale della striscia, è anche il luogo dove appunto vivono ancora centinaia di migliaia di palestinesi ed è chiaro che è il punto più importante di Gaza in questo momento. Si sottolinea nel comunicato che non è stato approvato il piano alternativo, cioè quello che aveva presentato il capo di Stato Maggiore al-Zamir e che evidentemente prevedeva un impegno diverso da parte dell'esercito, e in questo caso la conquista di Gaza City potrebbe dar luogo a combattimenti intensi con i guerriglieri, i combattenti di Hamas e avere delle conseguenze gravissime non solo per la popolazione palestinese ma anche per i soldati israeliani. Ricordiamo che Gaza City fa parte del 25% della striscia che l'esercito israeliano non controlla ancora, ma è molto probabile, come dicevo, che poi l'esercito, dopo averla conquistata, passerà anche alla parte centrale di Gaza.
Michele Giorgio, il piano di sicurezza per la striscia di Gaza appena approvato dal governo israeliano. Negli Stati Uniti il presidente Trump ha scelto il suo consigliere economico Steven Miran per un posto strategico vacante all'interno della Fed, la banca centrale statunitense. La nomina deve essere confermata dal Senato ed è importante perché Steven Miran, uno strenuo difensore delle politiche di Trump, potrebbe essere candidato alla successione dell'attuale presidente della Fed Jerome Powell, il cui mandato scade a metà maggio. Trump ha più volte criticato Powell per non aver tagliato i tassi di interesse. E Donald Trump, sempre lui, è pronto ad incontrare Vladimir Putin per trovare un modo di mettere fine alla guerra in Ucraina. Parola del presidente degli Stati Uniti, che potrebbe tenere un vertice con il suo omologo russo già la prossima settimana negli Emirati Arabi Uniti. Escluso invece dall'incontro il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Ma ci racconta le reazioni da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
Invitare anche il presidente Zelensky non è una condizione necessaria affinché possa avvenire l'incontro Trump-Putin. Lo ha chiarito ieri il presidente degli Stati Uniti in persona, dopo che la sua portavoce aveva assicurato il contrario. Sembra quindi che la prossima settimana si verificherà proprio quello che a Kiev temevano da quando Trump si è insediato alla Casa Bianca: un incontro sull'Ucraina, ma senza l'Ucraina. Anche l'Europa starà a vedere quest'ultima mossa diplomatica americana. Tra i commentatori e gli analisti c'è già chi parla di una vittoria simbolica per il Cremlino, ma dalla Bankova, il palazzo presidenziale di Kiev, non arriva per ora alcun commento. Meglio sorvolare e non irritare il presidente americano, il cui rapporto con l'Ucraina sembrava migliorato proprio negli ultimi tempi. Zelensky spera ancora che Trump si attenga alle condizioni che aveva posto nel suo ultimatum lanciato alla fine di luglio: nuove sanzioni contro la Russia e alleati se non si faranno progressi verso il cessate il fuoco entro la fine della giornata di oggi. Ma con un incontro di alto livello all'orizzonte non sembra che Trump sia destinato a mantenere la sua parola. E intanto la Russia continua ad attaccare le città ucraine. Ieri i droni russi hanno colpito Bucha, poco lontano dalla capitale Kiev. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Esplosioni sono state sentite anche a Odessa, ma per il momento senza notizie di danni o feriti.
Lugano Airport ha presentato ufficialmente il nuovo Ufficio C, ovvero il centro nevralgico dell'aviazione generale, all'interno dello scalo di Agno. Un'occasione anche per fare il punto sullo stato di salute dell'aeroporto e sulle sfide future. Camilla Luzzani.
L'apertura di questo nuovo spazio, l'ufficio C, dove vengono coordinati arrivi e partenze, ricevuti i piloti e passeggeri, gestiti i pagamenti delle tasse aeroportuali e così via, è un'ulteriore dimostrazione di come la città creda nello scalo. Filippo Lombardi è capo del Dicastero Sviluppo Territoriale.
Il municipio C crede a fondo. L'idea di manovra mia personale, poi credo che sarà condivisa dal municipio e spero dal Consiglio Comunale, è che la città è in grado di tenere in proprio la gestione corrente dell'aeroporto, perché in questi ultimi 5 anni ha fatto 2 milioni di utile, negli anni precedenti faceva milioni di perdite. Per contro deve trovare della partnership pubblico-privata con degli investitori privati che vengono a finanziare le cose che costano e che non vogliamo chiedere di caricare sui conti della città.
Prossimi passi strategici sono l'ottenimento della nuova scheda PSIA, che permetterà di ottenere la nuova concessione trentennale per lo scalo, e fare passi decisivi verso l'avvicinamento satellitare.
Quello che nella nuova scheda FCA facciamo è ridurre un po' il perimetro dell'aeroporto, concediamo uno spazio per la circonvallazione Agno Bioggio, concediamo delle modifiche del perimetro, e ridurre il numero massimo di voli, 8% di meno. Però quello che è molto importante invece è che scende del 46% l'impatto fonico, perché la tecnologia è cambiata, perché le curve di avvicinamento sono diverse.
Oggi Lugano Airport impiega 130 collaboratori e genera un indotto stimato in 100 milioni di franchi annui.
4 anni di prigione e 7 di espulsione dalla Svizzera. Il tribunale di Sierre ha seguito in pieno l'accusa nel processo per un ampio traffico di cannabis. Il condannato, un giovane tunisino di 22 anni, nato e cresciuto in Vallese, farà ricorso. La corrispondenza di Lucia Mottini.
Il caso aveva colpito per le modalità con cui veniva condotto il traffico di droga. Decine di minorenni erano stati coinvolti con il ruolo di vedetta o di rivenditore e per chi non pagava venivano usati pugni e calci, metodi, aveva detto la polizia vallesana, tipici delle periferie francesi. Sul banco degli accusati è finito per ora il 22enne considerato alle redini del traffico di cannabis, mentre il suo presunto complice andrà a processo quest'autunno. Tutto 540 kg di hashish per un utile di 540.000 franchi, una cifra contestata dall'imputato che si è anche distanziato dai metodi violenti che gli sono stati attribuiti per incassare i debiti. A difenderlo l'avvocato Jean-Luc Adore, anche consigliere nazionale UDC, che si è battuto in particolare contro la misura di espulsione verso la Tunisia, un paese praticamente sconosciuto al giovane, un ragazzo in procinto di sposarsi e di iniziare un lavoro, ma l'accusa ha tracciato un altro profilo. L'accusato, già condannato 5 volte per aggressioni e minacce, ha fatto regnare il terrore. Un video con un pestaggio testimonia la violenza dei trafficanti. Nel telefonino sono state trovate foto con sacchi di droga e biglietti di banca esibiti come un trofeo. Il tribunale di Sierre ha accolto gli argomenti dell'accusa e ha condannato il giovane alla pena richiesta di 4 anni, di cui quasi 2 già scontati in preventiva, e a 7 anni di espulsione. L'avvocato ha già annunciato ricorso.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.